ad alta voce. Sandro Lombardi legge da Amici, il giovane Linder, di Romano Bilenchi.
Quando la guerra si fece più insidiosa, abbandonai la mia casa, non molto lontana dalla ferrovia, e con mia moglie andai ad abitare in Piazza dell'Olio, dietro l'arcivescovado, ospite della famiglia di un mio amico. La stagione era stata asciutta fino a tutto ottobre, ed erano i primi di novembre e l'autunno non aveva deposto in cielo nemmeno un piccolo indizio di sé. Un pomeriggio sembrò che il clima si ovattasse, e poiché non avevo da svolgere alcun compito per la lotta clandestina, mi stessi su un divano letto nella grande stanza in cui passavo la notte e mi addormentai. Verso le 5 mi svegliai e vidi attraverso i vetri della finestra che la nebbia si era impossessata della città. Guardando fuori non si scorgeva l'altra parte della strada, solo una striscia un po' più cupa su in alto, alle grondaie dei tetti, testimoniava che eravamo ancora in città e non in aperta campagna. Era una nebbia nera, come quella del nord, e che poche volte avevo visto a Torino, a Milano, a Ferrara. Uscii di casa e mi diressi verso le Giubbe Rosse. In quei giorni andavo più di rado al caffè e avevo un acuto bisogno di rivedere quegli amici che erano ancora rimasti a Firenze. Le porte del locale erano aperte e la nebbia arrivava oltre i primi tavolini. Da un lato della sala sedevano Gadda, Landolfi e Montale, il quale mi fece cenno di sedere accanto a lui. Egli era affascinato dal lavoro clandestino, per il quale a volte ci dava anche un aiuto. A un tratto Gadda e Landolfi andarono verso la porta. Un ufficiale tedesco, un capitano basso e grassoccio, con sulla divisa un impermeabile borghese, si avvicinò a Gadda. Incuriosito, mi alzai e mi accostai a loro. Il tedesco, in un chiaro italiano, chiese a Gadda l'indirizzo di un postribolo per soli uomini. Gadda, un po' perplesso, gli rispose che in Italia locali simili non ce n'erano nemmeno nelle città più grandi. Il tedesco insistette a lungo nella sua richiesta e infine, scotendo leggermente la testa, se ne andò dopo un timido sorriso e un inchino. Landolfi mi guardò, poi mi strinse un braccio e mi disse: «Oggi quell'uomo ha avuto disgrazia. Non c'è nemmeno quel nostro amico che forse gli avrebbe potuto fare comodo. Egli era al gelsomino un dissoluto, saggio alla filarocca e in centro un buco». Lo lasciai e tornai a sedermi accanto a Montale. In quel momento entrò nel caffè un giovanotto vestito in borghese, il quale andò, guardando tutte le persone che erano sedute, fino in fondo al locale, poi tornò indietro e uscì nella piazza. Dal taglio del vestito, dal tessuto, dal piccolo berretto della stessa stoffa dell'abito si vedeva che non era un italiano. Il sedere alto e il petto in fuori mostravano che non poteva essere che un tedesco o un austriaco. Dopo un po' il giovane rientrò nel caffè, pesteggiò tra i tavolini, poi uscì di nuovo nella piazza. Quando ogni giorno frequentavo il caffè, vi incontravo spesso tre o quattro giovani soldati tedeschi che parlavano piano tra di loro. Se Rosai e Capocchini si mettevano a disegnare sul marmo del tavolino attorno al quale sedevamo, uno di loro si alzava e con buone maniere e con voce volutamente gentile diceva di essere un bavarese e chiedeva di vedere i disegni perché lui e i suoi amici erano studenti d'arte. Un pomeriggio uno di loro domandò se poteva sedersi vicino a noi. Era un cattolico, amico degli italiani, di cui aveva imparato la lingua e odiava la guerra. Mi misi a fantasticare. Pensai che quel giovanotto che ancora camminava in su e in giù fosse uno di quei soldati vestitosi in borghese, pronto a disertare e che avesse bisogno di aiuto. Conoscevo un po' i tedeschi che avevano occupato un piano del giornale in cui facevamo finta di lavorare e anzi Quando il partito mi aveva rimandato lì, uno dei miei compiti era quello di corrompere gli austriaci, convincendoli a non sabotare, quando si sarebbero ritirati, le tre rotative della nazione. E sempre notavo l'assottigliarsi del senso di disciplina e della paura verso i tedeschi di quei giovani militari. E anche chi girava per la città si poteva imbattere in episodi rivelatori dello spirito dell'esercito che ci occupava. Una mattina, mentre uscivo di casa, avevo incontrato un mio amico e collega, giornalista sportivo, a cui piaceva il bere e il mangiare bene e che era anche un uomo spiritoso. Mi aveva invitato ad andare con lui. «Ti farò assistere a uno scontro con Bartali». Ci incamminammo verso il negozio di un ciclista. Giunti in via Pietrapiana, vedemmo che Bartali stava dietro lo sporto del negozio. Un soldato tedesco, alto e magro, venne a mettersi proprio accanto a noi. Immobile, pensieroso, fissava le molte persone che a quell'ora di mattina coprivano la strada. Da Borgo la Croce avanzò un ufficiale tedesco, anch'egli alto e magro, con un frustino in mano. Giunto dinanzi al soldato, lo guardò con intenzione. Il soldato non lo salutò. Allora il tenente gli tirò un gran colpo di frusta in faccia. Il soldato estrasse la pistola, prese la mira e sparò contro l'ufficiale, ma non lo colpì. Subito retrocesse di alcuni passi fino a incontrare la porta di una casa. Si fermò rigido e si sparò una revolverata nella testa. Cadde di colpo, con la fronte fracassata, insanguinando la strada. L'episodio ci raggelò e nonostante che il colloquio tra il mio amico e Bartali fosse spassoso, nessun attimo di sorriso ci sfiorò la faccia. Bartali aveva promesso al mio amico in regalo due fiaschi di grappa inviatagli dai frati di un convento del Trentino. Dopo qualche giorno i due fiaschi erano giunti a destinazione, ma accompagnati da una fattura. Il mio amico si era detto offeso e aveva minacciato di rimandare tutto a Bartali o di gettare la grappa nell'acquaio. Ma queste parole erano state tutte pronunziate con gli occhi fissi sul morto che giaceva nella strada. Un altro giorno un soldato tedesco si era ucciso seduto su una poltrona nella sala d'aspetto di prima classe della stazione ferroviaria. Dal vicequestore Soldani Benzi, che fino dai primi giorni del colpo Badoglio veniva a controllare il lavoro del giornale, avevamo appreso che in mano del tedesco era stata rinvenuta una lettera spedita da amici di Berlino. Gli dicevano che una bomba americana aveva colpito la sua casa, uccidendogli l'intera famiglia. Stavo rimuginando nella mia mente tutti questi episodi quando il giovanotto, che passeggiava freneticamente e ormai inquieto, si fermò dinanzi a Montale e gli chiese con voce fievole: «Che lei sappia, non c'è mica qui Romano Bilenchi?» Mi alzai rapido e gli dissi: «Sono io, desidera?» Mi afferrò la mano destra con tutte e due le sue e mi disse piano, in fretta: «Mi chiamo Erich Linder, sono ebreo, non ho scampo. Mi ha mandato da lei Vittorini, mi ha detto lui di venire qui e di chiederle di salvarmi come fosse lui stesso. Non so proprio dove andare, mi aiuti». Lo presi sotto braccio e lo spinsi verso la porta del caffè. Gli rimproverai di avermi detto il suo nome e gli spiegai quello che potevo fare per lui. Lo avrei alloggiato nella mia casa che ora era deserta. Infatti io e mia moglie ci andavamo qualche giorno ogni tanto a seconda delle necessità della lotta clandestina. Lo avrei portato subito lì. Posto da dormire ce n'era a sufficienza. Il maggiore problema era quello del mangiare, che era molto scarso, ma con buona volontà ci saremmo arrangiati. Per la strada gli dissi che gli avrei dato un vestito decente. Era appena più alto di me e uno dei miei vestiti gli sarebbe stato bene. Gli comprai un berretto di foggia italiana. Arrivati a casa, gli indicai la stanza in cui avrebbe dovuto dormire. Era il mio studio, con uno scaffale pieno di libri e un grande divano. Mi raccomandai di non aprire le finestre che davano sulla strada perché nessuno lo vedesse. Gli chiesi che lavoro faceva e mi disse che si occupava di libri. Telefonai a mia moglie dicendole che avevamo un ospite e che arrivasse a casa con qualcosa da mangiare in più. Avevamo parecchie tessere annonarie e false e, aiutati da un commerciante, anche lui della provincia di Siena, che aveva il negozio vicino a casa mia e che politicamente la pensava come me, pochi bocconi li avremmo messi insieme. Indicai a Linder un grosso fusto di marmellata, regalo di Sanguinetti, anch'egli dirigente del Partito Comunista e padrone della ditta Arrigoni, che mai ce ne faceva mancare. Invitai Linder a mangiarne quando avesse avuto fame. Quella sera io e mia moglie dormimmo lì. La mattina dopo Linder si fece la barba con un rasoio che tenevo sempre pronto nel bagno e mi disse che sarebbe uscito a fare una passeggiata. Tornò dopo circa 2 ore, portando sulle braccia alcuni pacchi di libri che dispose sulla mia scrivania. Erano in gran parte saggi storici americani in lingua originale. Pensai che avesse lasciato qualche valigia alla stazione, ma non gli chiesi nulla per il timore che sentisse la sua libertà limitata. Io e mia moglie lo accompagnammo nella pizzicheria del nostro conoscente, dove facemmo un po' di provviste, lo presentammo come un nostro parente al proprietario e lo riaccompagnammo a casa. Rivedemmo Linder prima del coprifuoco. Stava sdraiato sul divano e leggeva un grosso volume. I libri sulla scrivania erano aumentati. Linder mi disse che aveva letto tutto il giorno. Voleva prepararsi a fare l'agente letterario a Milano, dove si sarebbe stabilito appena finita la guerra. Mi chiese se potevo dargli le chiavi di ingresso della casa e gli consegnai quelle di mia moglie. Mi trovai davanti a una complicazione alla quale non avevo pensato. La mia casa era a un piano. Io ne abitavo 5 stanze, mentre altre 3 se le erano riservate i proprietari che vivevano al piano terreno insieme con 2 figlie ed erano piene di mobili. Bisognava che io li avvertissi della presenza di un ospite, facendo anche loro credere che era un parente. Mi rivolsi a una delle 2 figlie che sapevano tutto di me, della mia attività politica e della vita che conducevo. Dopo qualche giorno, Linder mi disse che aveva trovato un lavoro come interprete presso il comando tedesco in un reparto che aveva a che fare con la Gestapo. Così era stato risolto anche il problema del vitto. Pregai Linder di non attirare sospetti su di sé e di non avvicinarsi mai alla casa con qualche tedesco. Lui mi tranquillizzò e mi disse che non appena avesse saputo che i tedeschi stavano per ritirarsi, mi avrebbe avvertito. Aveva intenzione di passare il fronte e di consegnarsi agli alleati. Sanguinetti mi mandò un altro barattolo di marmellata che fu deposto sul tavolo della cucina. Io e mia moglie non andammo a casa nostra per un paio di giorni. Quando ci tornammo, trovammo il barattolo aperto e manomesso e all'interno profondi segni di una mano. Su una vetrina bianca che stava nella stanza, qualcuno aveva disegnato con la marmellata un piccolo elefante con ampie orecchie seduto con la coda attorcigliata. Uscimmo stupiti dalla cucina. Ci inoltrammo nel corridoio che percorreva tutta la casa e a distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro vedemmo altri elefantini di marmellata. Nel salotto, sullo specchio di un mobile, ce n'era un altro più grande con la proboscide puntata contro la parete che gli stava dinanzi, sulla quale sembrava avesse sparato un pizzico di marmellata. Mia moglie, irritata, uscì dal salotto sbattendo la porta, entrò nella camera e si buttò sul letto mettendosi a piangere. Non mi riuscì di consolarla. Linder aveva mantenuto un animo fanciullesco e quei piccoli elefanti mi mettevano di buon umore. Più mia moglie si sfogava, più mi veniva voglia di ridere. Quando Erich ritornò, né mia moglie né io avemmo il coraggio di rimproverarlo. Sorridendo, con un pezzo di giornale, si mise a togliere la marmellata dai mobili e dalle pareti e alla fine disse: «Ecco fatto!» Una mattina, gruppetti di SS, come fossero indipendenti dagli altri soldati tedeschi che occupavano la città, apparvero all'improvviso. Erano giovani alti, biondi, carichi di tende e di grossi scatoloni. I loro vestiti erano impolverati e così i loro elmetti, come se fossero usciti da edifici bombardati e pieni di calcinacci. Subito si diffuse la voce che provenissero da Cassino e che erano il segnale dell'imminente ritirata tedesca. Il giornale annunziò che la città era sotto il comando di un colonnello delle SS. Nel pomeriggio, una ragazza che faceva da staffetta tra me e Sanguinetti venne in casa dei miei amici e mi dette una busta gialla dicendomi di aprirla perché stava per scattare l'emergenza. La lettera conteneva le disposizioni nei miei riguardi. Prima era stato deciso che io dovevo occupare la nazione al comando di una ventina di partigiani, compito che, ora che i tedeschi lasciavano Firenze senza avere sabotato gli impianti del giornale, diventava inutile. Dovevo recarmi subito a Rifredi, in via del Palazzo Bruciato, nella tipografia centrale del Partito Comunista che aveva funzionato durante tutta la Resistenza. Lì avrei trovato altri compagni dirigenti e una decina di tipografi. Avremmo continuato a produrre stampa di propaganda a seconda delle necessità. Presi una scatola, ci misi la mia pistola e un bracciale tricolore, insegna del Comitato di Liberazione Nazionale. Salutai mia moglie e, vestito dei soli pantaloni e di una camicia celeste, mi avviai verso Rifredi, che rimaneva occupata dai tedeschi, anche se armati di un solo carro Tigre e di poche autoblindo italiane. Quando i nazisti, dopo un mese, se ne andarono, corsi a vedere che cosa era accaduto a mia moglie e nello stesso pomeriggio andammo nella mia casa. Naturalmente, di Linder non c'era traccia. Tutti i suoi libri erano spariti. La stanza era in ordine. Soltanto sulla cartella di pelle che stava sopra il mio tavolo di lavoro c'era disegnata la testa di un elefantino. Ma la marmellata era ormai secca e quando alzai la cartella si sbriciolò tutta per terra.